Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 18, lunedì con Matteo Codignola abbiamo inaugurato il nostro dossier dedicato ad Adelphi e agli 80 anni di Roberto Calasso. E poi nei giorni seguenti è stato un piacere avere con noi alcune delle figure storiche della casa editrice. Ena Marchi, traduttrice di Simenon, ci ha raccontato del suo incontro a Parigi con Roberto Calasso, Ottavio Fatica, voce italiana di Kipling, e Jack London ha ricordato come la figura dell'editore e scrittore Calasso rappresenti un unicum nel panorama editoriale internazionale, e Ilide Carmignani ha evidenziato la cura di Adelphi nel seguire i suoi traduttori e più in generale l'intero percorso editoriale. Oggi chiudiamo in bellezza, lo facciamo con Giorgio Pinotti che è in diretta, in collegamento telefonico con noi. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Giorgio Pinotti, lei è un'altra delle figure storiche di Adelphi, è stato editor in chief per quasi un trentennio a partire dal 1992, oggi è consulente della casa editrice, in particolare si è occupato e si occupa di letteratura italiana del Novecento con un amore, una passione per un grande del Novecento, Carlo Emilio Gadda. Partiamo proprio da qui. Come è iniziata la sua storia con l'ingegner Gadda in Adelphi?
La mia passione per Gadda naturalmente ha radici molto antiche, perché io ho fatto una tesi di laurea su Gadda e sul pasticciaccio, e di Gadda mi sono sempre occupato. Il caso poi ha voluto che intorno al 2010 fosse possibile, grazie alla volontà degli eredi di cambiare editore, di stabilire nuovi accordi editoriali, fosse possibile acquisirne tutta l'opera. Va detto che però l'affinità tra Adelphi e Gadda è di antica data, perché già, forse qualche lettore se lo ricorda, già nel 1981 Adelphi aveva pubblicato una raccolta di racconti dispersi curata da Dante Isella che si chiamava Le bizze del capitano in congedo, quindi un'affinità di lunga data. Finalmente poi nel 2011 è stato possibile annettere l'opera di Gadda al nostro catalogo.
Nel 2018 lei ha curato l'edizione di Quel pasticciaccio brutto de Via Merulana, l'opera incompiuta che apparve per la prima volta in 5 puntate sulla rivista Letteratura nel 1946 e poi in un volume edito, in un storico volume edito da Garzanti. Cosa ha di diverso la sua edizione? Quale tipo di lavoro ha svolto?
Ma un po' il lavoro che abbiamo fatto insieme a Claudio Vela, Paolo Italia, dal 2011 su tutto i volumi che si sono succeduti, da Accoppiamenti giudiziosi verso La certosa, La cognizione del dolore, eccetera. Per dare un'idea del lavoro che abbiamo fatto, forse la cosa migliore è ricorrere ad un'immagine bellissima di Cesare Garboli. Allora, Cesare Garboli ha detto in un nostro libro che si chiama Pianura proibita, ha detto che ci sono due tipi di scrittori sostanzialmente, degli scrittori che hanno fatto della loro passione, della loro vocazione per la letteratura, una professione molto vigilata e lucidamente perseguita, e altri scrittori invece più irregolari che hanno perseguito la letteratura per vie tortuose e traverse, come, non so, Flaiano, Manganelli, Gadda, Delfini. Sono scrittori che hanno scritto enormemente di più di quanto hanno pubblicato, e quindi lo studio della loro officina, delle loro carte, ci può offrire una via d'accesso, dei chiarimenti, delle spiegazioni, delle illuminazioni che per altri scrittori appunto non si darebbe. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo sulle carte di Gadda e abbiamo fatto di ognuna di queste edizioni l'occasione appunto per rivelare qualcosa di nuovo e di sconosciuto. Nel caso del pasticciaccio, ad esempio, io ho avuto accesso alle quasi 200 carte manoscritte che compongono il dossier di questo romanzo, ne è venuto fuori ad esempio un finale imperfetto, inedito, che non si conosceva. Insomma, il lavoro sugli archivi e sulle carte dà molto spesso buoni risultati, almeno nei casi di scrittori come Garda. Beh, pensate anche a Manganelli, che ha conosciuto, come ha detto Tiziano Scarpa, dopo la sua morte, una vera giovinezza postuma, nel senso che continuiamo a pubblicare sue opere, che appunto, libri involontari, che appunto non sapeva di avere scritto e che escono postumi.
Certo, abbiamo posto l'accento poi su Gadda, ma in realtà Adelphi ha sempre dedicato una speciale attenzione alla riscoperta di autori italiani del Novecento rimasti per certi versi nell'ombra. Pensiamo solo ad Anna Maria Ortese, rinata dopo la ripubblicazione dell'Iguana nel 1986, a Savinio e a Landolfi, autori marginali che in realtà poi sono diventati dei classici. Restando in questo ambito, quali sono state le più grandi soddisfazioni che lei appunto ha vissuto nella sua lunga carriera in Adelphi?
Beh, innanzitutto devo precisare che moltissimo, naturalmente, moltissimo mi precede, nel senso che va ricordato che tra il 1975 e il 1985, dopo 10 anni di vita, Adelphi ha cominciato a consolidare il suo potere di attrazione e quindi ha potuto permettersi di acquisire autori che sentiva come profondamente, profondamente affini. Entra nel catalogo Adelphi in questo periodo, ad esempio, Savinio, che è uno scrittore, devo dire, fino allora dimenticato, forse perché, come ha detto Calasso, forse perché è troppo intelligente per la letteratura italiana e fino a quel momento davvero poco considerato. È entrato Savinio, Manganelli, nell'86 Sciascia, nello stesso anno, ed è una vera congiunzione astrale, nello stesso anno in cui Sciascia ha fatto il suo ingresso nel catalogo di Adelphi, abbiamo pubblicato L'Iguana di Anna Maria Ortese. Pochi anni dopo, nel 92, abbiamo cominciato a pubblicare Landolfi. Tutto questo però mi precede, nel senso che io sono arrivato in Adelphi nel 92 e devo dire che insieme a Savinio l'altra grande riscoperta di Adelphi è stata, e questo è un merito specifico di Roberto Calasso, è stata Anna Maria Ortese, che era stata una zingara editoriale, aveva vagato da un editore all'altro, fino a che con L'Iguana e poi In sonno e in veglia ha trovato davvero in Adelphi la sua casa. E poi abbiamo proseguito. Ecco, vorrei ricordare che nel 93, un anno dopo l'ingresso di Landolfi con Le due zitelle, entra nel nostro catalogo anche un autore con il quale io ho lavorato moltissimo e al cui ricordo sono molto legato, che è Erbasino. Nel 93 abbiamo pubblicato, che è scomparso purtroppo lo scorso anno, e di cui nel 93 abbiamo cominciato a pubblicare Fratelli d'Italia. Ecco, Erbasino è uno degli scrittori con i quali ho avuto davvero la fortuna di lavorare.
Giorgio Pinotti, per concludere, un altro suo campo di interesse, oltre ad essersi occupato di letteratura del Novecento e di letteratura italiana in particolare, è quello dell'editoria. Una delle ultime novità di Adelphi sono i microgrammi, ma più in generale, cosa vede nel futuro della sua casa editrice di Adelphi?
Ma dunque, i microgrammi sono nati durante uno dei periodi più oscuri della nostra storia recente.
Certo.
Sono nati lo scorso anno da un'idea, devo dire, di Matteo Codignola, che voi già avete sentito, cioè dall'idea di stabilire un contatto anche durante il lockdown con i nostri lettori, in un momento in cui stampare e soprattutto arrivare in libreria era impossibile. E sono diventati poi anche dei libri di carta. Vorrei ricordare però che alcuni dei libri, tutti quanti noi abbiamo con grande passione contribuito a costituire questa piccola collana. Alcuni, tra l'altro, sono ancora rimasti relegati, diciamo, nella serie digitale. Per esempio, insieme a Ena Marchi, io ho tradotto due splendidi racconti di Carrère che abbiamo pubblicato nei microgrammi digitali con il titolo Lingua straniera per varie ragioni di natura editoriale. Non sono ancora diventati di carte, non so se lo diventeranno, ma comunque vorrei ricordare che l'origine di questi microgrammi è un'origine digitale legata a quel particolare momento. Ecco, io credo che cioè Adelphi ha un doppio difficile compito, cioè quello di restare fedele a se stesso e di valorizzare il proprio patrimonio, che è splendido, e lo stiamo facendo moltissimo con i Tascabili, che hanno conosciuto un vero cambiamento negli ultimi 2 anni. Ora se ne occupa più direttamente Roberto Colaianni e ci saranno molte novità. Questo è uno dei nostri caposaldi: valorizzare il nostro patrimonio e fare riscoprire e far continuare a vivere cose che appartengono al nostro catalogo. E poi naturalmente proseguire nella ricerca di autori affini. E non so, Adelphi è come, poi chiudo, è un po' come le novità sono forse meno eclatanti, meno clamorose rispetto ad altre case editrici, ma sono continui, ci sono come dei fremiti sottocutanei. Adelphi è un po' come Milano, meno clamorosamente vistosa di Roma, ma con dei giardini segreti tutti da scoprire.
E su questa immagine chiudiamo la nostra settimana che abbiamo dedicato ad Adelphi. Io ringrazio Giorgio Pinotti per essere stato con noi. Grazie mille, a presto, buona
Grazie a voi, è
serata.
stato un piacere, grazie, arrivederci.